Benvenute e benvenuti a Radio Drome, il podcast di Onda Cinema, lunga vita alla nuova carne. Io sono Rudy Capra, con me ci sono Eugenio Radin.
Ciao a tutti.
E Vincenzo Chieppa.
Buonasera a tutti.
Buonasera e buon Natale, perché si tratta appunto di una puntata di Natale che noi abbiamo deciso di offrirvi perché siamo più buoni in questo periodo dell'anno. Per dimostrarvelo abbiamo selezionato un film di Batman, uno slasher e un grande classico del cinema natalizio, perlomeno qui in Italia dove lo danno a ritricino su Italia 1, che è il mitico Una poltrona per due di John Landis. Cominciamo da questo?
Sì, dai Rudy. Innanzitutto, di Una poltrona per due mi viene da dire che è un film che trasuda anni 80 da tutte le parti. E infatti fin dall'inizio abbiamo il personaggio interpretato da Eddie Murphy che all'inizio si spaccia per un reduce dal Vietnam. Abbiamo il tema di Wall Street e della borsa, che in quegli anni erano gli anni degli yuppies, anche se Wall Street di Oliver Stone arriverà soltanto 4 anni dopo. C'è la foto di Reagan sulla scrivania dei fratelli Duke, che agli occhi più attenti non sarà sicuramente sfuggita. E infatti siamo in piena era reaganiana, in cui prosperava il liberismo più sfrenato. E poi, oltre a questa contestualizzazione, diciamo, storico-generazionale, c'è anche la contestualizzazione all'interno della filmografia di John Landis, che in quegli anni faceva il bello e il cattivo tempo all'interno della commedia. Infatti, in 5 anni, dal 1978 all'83, Landis girò 4 film e tutti e 4 sono dei grandissimi cult. Animal House, i Blues Brothers, Un lupo mannaro americano a Londra, e nell'83 appunto arriva Una poltrona per due, che fu l'ultimo di questa, a suo modo, quaterna straordinaria. Ad ogni modo, quegli anni, quindi erano la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, erano gli anni del boom del Saturday Night Live, che forse non sarebbe esistito se non fosse esistito il National Lampoon, che era la rivista satirica di Harvard, poi diventata una rivista umoristica di livello nazionale. E sì, diciamo che più che umoristica era una rivista completamente irriverente, qualcosa di paragonabile al nostro vernacoliere che penso conosciate. E comunque gran parte dei più grandi comici di quegli anni venivano fuori proprio dalla coppiata Saturday Night Live National Lampoon. C'era John Belushi, c'era Dan Aykroyd, che al tempo di Una poltrona per due era già famoso, avendo già fatto i Blues Brothers, e poi c'era proprio Eddie Murphy, che anche lui si era formato al Saturday Night Live, ma che aveva recitato in un solo film prima di Trading Places. E il film era 48 ore di Walter Hill, che, detto per inciso, era un altro che se ne intendeva di cult. E qui Aykroyd e Eddie Murphy si prendono completamente la scena. Aykroyd ci regala il Babbo Natale trash, mi sento di dire, più memorabile della storia del cinema. Eddie Murphy, da par suo, e che tra l'altro aveva soltanto 21 anni, è anche egli straordinario. Questo film sarà di fatto il suo trampolino di lancio per conquistare la commedia americana anni 80. Ad ogni modo va detto che temi che vengono affrontati in Trading Places sono essenzialmente due. Il primo è quello della scommessa non solo in senso letterale, ma anche in senso finanziario. Infatti gli strumenti finanziari che vengono trattati dai fratelli Duke e che sono protagonisti del rocambolesco a dir poco finale sono i famosi future, con i quali di fatto si fa una scommessa su quanto varrà in futuro il prezzo di un determinato titolo, di un bene o di una materia prima, come ad esempio nel film Il succo d'arancia e la pancetta. E poi l'altro grosso tema, anche più interessante, è quello delle teorie alla base dello sviluppo della personalità, perché tutto il film è incentrato per l'appunto sulla scommessa che viene fatta tra i fratelli Duke sulla possibilità che una persona messa nelle condizioni dell'altra finisca per acquisirne i vizi o le virtù. E su questa scommessa si scontrano due teorie, che sono poi le teorie dei due fratelli. Quella di Mortimer Duke, che ritiene che vi sia un'origine genetica per il comportamento criminale, e quella di suo fratello Randolph, che invece punta a un approccio di tipo sociologico, ritenendo che sia l'ambiente in cui una persona vive a influenzare il carattere di una persona e dunque la sua potenziale deriva criminale, diciamo così. Fa sorridere che mentre dice queste cose, e ho in mente l'immagine del film, Randolph Duke sfoglia lo Science Journal e dice che riceverà il Nobel per questa sua intuizione. In realtà va detto che la teoria, per così dire, biologica, genetica della personalità e della criminalità era vecchia addirittura già nell'Ottocento, quando era sostenuta da gente come Cesare Lombroso in Italia, o ancora prima da Gall e Spurzheim, che avevano fondato una dottrina pseudoscientifica che si chiamava frenologia, che era quella per cui si poteva intuire se una persona fosse un criminale o meno a seconda della conformazione del cranio o della postura e cose di questo tipo. Tutto questo solo per dire che Una poltrona per due è un film sicuramente leggero, ma che in realtà si basa su delle suggestioni veramente interessanti, che riguardano teorie sia economiche che sociologiche. Teorie che ovviamente vengono banalizzate anche molto nel film, e del resto siamo nell'ambito della commedia, ci mancherebbe, ma che hanno una loro importanza e anche una loro complessità. E infatti un sacco di gente, dopo aver visto il film, cosa fa? Corre a cercarsi il significato del finale, un classico.
Il finale è un classicissimo lì alla borsa che magari non spieghiamo qui perché lo hanno spiegato in tanti online e anche meglio di noi, però è particolarmente interessante questo rimando che fai della borsa perché è qualcosa che era già avvenuto, adesso perdonatemi il collegamento assolutamente profano, con Antonioni, l'Eclisse, dove assistiamo a una raffigurazione di quello che era in quegli anni la borsa gridata a Milano, dove appunto esistevano queste corbeille, questi recinti in cui venivano effettuate le contrattazioni, un po' come poi verrà mostrato anche nel film di Landis. E Monica Vitti, guardando Alain Delon contrattare in questa borsa così agitata, se ne esce con quella famosa battuta: non ho ancora capito se è un ufficio, un mercato oppure un ring. E difatti di arena e di lotta sociale si parla anche in Una poltrona per due, che è un film che parte con questi crismi, diciamo, marxisti, quindi con i tipici canoni della satira di sinistra, quando invece, come giustamente facevi notare tu, Vincenzo, siamo in piena Reaganomics, perché difatti la conclusione del film, al di là di tutto, è che il denaro è il valore più importante. E quindi questo è volendo una punta di conservatorismo in un film che con il sorriso sulle labbra, ma parla un po' delle derive anche sociologiche, delle misure estreme di Wall Street, delle deregulation economiche di Wall Street, parla della ghettizzazione degli afroamericani con il personaggio di Eddie Murphy e traccia un'istantanea salace dell'America di quegli anni affetta da grande polarità economica, no? Fra un ceto poverissimo e uno invece ricchissimo.
La cosa bella secondo me è appunto questo. Beh, intanto vi ringrazio per la lezione perché io di economia e finanza ci ho sempre capito poco e quel poco spesso è merito di film.
No, ma anche noi facciamo finta, eh.
ecco, è un copione. A me pare interessante come appunto John Landis sia riuscito a mettere in un contesto sociale ben definito, quello americano degli anni 80, un classico, perché poi alla fine è Una poltrona per due, si basa sul classico di Mark Twain, Il principe e il povero, no? Rifatto in mille chiavi da Topolino della Disney, da tantissime varianti. E anche questo è un po' quello, no? Cioè il povero che viene messo in un ruolo di potere, e però appunto questa trama classica, nota a tutti, viene calata in un contesto ben riconoscibile e ben definito. Però secondo me la componente classica è molto importante, perché poi alla fine quello che mi chiedo è questo. Una poltrona per due è, penso, dal 90% di noi, ecco, considerato il film di Natale per eccellenza, no? Cioè forse per i cinefili un po' più esperti c'è cioè La vita è meravigliosa di Frank Capra, parente del nostro Rudy, suppongo.
Magari.
Però, insomma, se si chiede a un qualsiasi passante, qual è il film di Natale? Moltissimi diranno Una poltrona per due, perché viene proiettato a ogni Natale in tanti
Ma
palinsesti.
infatti è curiosa questa abitudine che esiste, credo, solo in Italia, della Mediaset, che ha vinto, insomma, una gallina dalle uova d'oro con quest'idea di proiettarla tutti, di lanciarla a tutte le vigilie di Natale e puntualmente, no, malgrado i propositi, alla fine si finisce sempre lì davanti al televisore.
Sì, ma ci sono alcuni film che tornano, no, in televisione, però secondo me ciò che rende possibile questo è il fatto che al di là di un affresco sociale riconoscibile ci sia un elemento di classicità. Alla fine, se non ci fosse quell'elemento di classicità, dopo un po' ci si romperebbe di vedere il film. Invece, Una poltrona per due è uno di quei film che, appunto, come dicevi, ogni anno si finisce irrimediabilmente per vedere e ogni anno alla fine ci strappa quattro risate e anche qualche riflessione.
E per chiudere con queste riflessioni vi do una piccola curiosità, e cioè che dal 2010, quando è stata introdotta una legge contro l'insider trading, che è quello che fanno esattamente Aykroyd e Murphy nel film, questa pratica è stata vietata con questa norma che porta il nome informale proprio di legge Eddie Murphy negli Stati Uniti. Quindi è talmente forte l'impatto del film anche sulla cultura americana che si è voluto dare informalmente, no? Però comunque un nome a questa legge che ricorda il film di Landis. Visto che vogliamo trattare temi leggeri, possiamo anche introdurre allora uno slasher, no? Per Natale, Eugenio.
Certo. Allora, pensavo un po' a questo, i film di Natale sono sempre di solito film carini che si possono guardare in famiglia, magari con i figli, con i fratellini, però a noi piace anche il Natale sanguinolento, il Natale per gli amanti dell'horror e anche tanto altro. Allora, ci sono tantissimi film horror di Natale, alcuni molto brutti, altri invece molto famosi, forse il più famoso di tutti, se lo vogliamo considerare forse alla lontana un film horror, in realtà è una commedia dai toni cupi, è il celeberrimo Nightmare Before Christmas, che ricordiamo non è un film di Tim Burton come Batman, di cui parleremo dopo, ma è un film ambientato a Natale, anche se non capisco mai per quale motivo ormai Nightmare Before Christmas è associato ad Halloween. Quindi proviamo a trovare un film più adatto al Natale ancora. E questa sera volevo parlarvi di una chicca che forse non tanti conoscono. È un film del 1974 per la regia di Bob Clark. Bob Clark è un regista non molto noto, un regista che per lo più ha girato B-movies negli anni 70 e poi 80 e forse anche nei primi anni 90, che si intitola il film in questione Black Christmas, passato da noi con Natale Rosso Sangue, come Natale Rosso Sangue. Perché è importante? Beh, innanzitutto di che cosa parla, diciamolo pure. Parla di questo gruppo di studentesse che vivono in questo dormitorio universitario, che la vigilia di Natale ricevono una strana telefonata da quello che sembra essere un maniaco che pian piano cercherà di ucciderle tutte. Allora, abbiamo già capito perché è importante, perché dalla trama così raccontata potremmo catalogare questo film tranquillamente come uno slasher, cioè come uno di quei sottogeneri dell'horror in cui abbiamo il maniaco omicida che fa strage di ragazzi fino ad arrivare ad affrontare la final girl che c'è anche in questo film, che gli sopravviverà forse. Ma la cosa interessante è che Black Christmas, è un film, come dicevo, del 74, mentre il genere slasher viene fatto iniziare generalmente con Halloween di John Carpenter, che è un film successivo. Allora, Natale Rosso Sangue è considerato per questa ragione uno degli antesignani dello slasher, uno dei primi proto-slasher, addirittura c'è chi lo considera il primo vero slasher. In realtà per noi non è così, perché già nel 74 Mario Bava aveva girato Reazione a Catena, ne abbiamo parlato anche nel nostro speciale per Halloween, a cui rinviamo, che anche quello può essere tranquillamente chiamato slasher, e nello stesso 74 esce nei cinema americani The Texas Chainsaw Massacre, cioè Non aprite quella porta, che è di fatto uno slasher. E Natale Rosso Sangue quindi si inserisce in questo gruppo di primi film che poi hanno portato negli anni 80 a tutti i Michael Myers, tutti i Freddy Krueger, tutti questi cattivi maniaci omicidi. In effetti, nel film di Clark abbiamo tantissimi elementi che sono poi quelli dello slasher. È un film che non è esente da difetti, però che non è invecchiato benissimo, ma è invecchiato sicuramente meglio del suo più recente remake del 2006, per cui se volete andarvi a vedere il film, mi raccomando, cercate quello del 74 e non quello del 2006, ma che nonostante i difetti ha alcuni elementi interessanti. La soggettiva iniziale del killer che non viene inquadrato in volto, che si arrampica sul balcone ed entra nella casa, ricorda molto la soggettiva iniziale di Halloween, in cui il piccolo Michael Myers uccide la sorella, che poi è diventata una delle soggettive più esemplari della storia del cinema. Anche qui abbiamo una forte componente erotica, sessuale. Le protagoniste sono tutte ragazze, giovani e anche di bell'aspetto, insomma. Anche qui abbiamo la Final Girl, anche qui abbiamo un maniaco omicida che sembra avere una forza quasi sovrumana, e che non sembra tanto spinto da intenti, da fenomeni di devianza sociale, ma da un vero, da una vera intenzione malvagia, malefica, che è quello che poi contraddistinguerà molti dei villain dello slasher, cioè il fatto di essere cattivi proprio perché rappresentano l'istanza malvagia nel cinema. Anche qui si fa molto uso di inquadrature particolari, e anche qui gli amanti del sangue e delle budella rimarranno sicuramente soddisfatti, perché le scene splatter non mancano. Per cui, se volete concedervi questo Natale un film diverso da quello che è Una poltrona per due, diverso da quello che è il classico da vedere in famiglia, e se amate l'horror, noi vi consigliamo questo gioiellino, che è appunto Black Christmas di Bob Clark del 74.
Un film interessante che fra l'altro deriva da un fatto di cronaca piuttosto noto, perché negli anni 50 appunto ci fu questa babysitter, Jeanette Christman, mi pare si chiamasse, in Canada, perché anche il film è canadese. Questa babysitter che fu trovata, insomma, violentata e uccisa con il bambino che invece doveva sorvegliare illeso. Poi non fu mai trovato l'assassino, anche se ci fu un accumulo di prove indiziarie quantomeno imbarazzante su una persona che conosceva benissimo, sia la ragazza sia la coppia che aveva chiesto alla ragazza di badare il bambino, quindi insomma è proprio un caso tipico di mala procedura da parte della polizia. Comunque a noi non interessa la cronaca giudiziaria, ma ci interessa notare che questa, chiamiamola così, questa folk tale, questa leggenda urbana del babysitter con l'uomo al piano di sopra è diventato un po' un refrain che ha dato poi sviluppo a diversi film, di cui Black Christmas, come diceva Eugenio, è senz'altro l'esempio più riuscito, però ci sono stati vari titoli che si ispirano appunto a questa particolare vicenda, che sono, non so, Foster's Release del 71 o Anjo da Noite, un film portoghese o brasiliano credo del 74 sempre, e la più famosa serie tra gli anni 70 e 90, When a Stranger Calls. Quindi è stato
lo stesso
veramente...
Halloween, no? Protagonista delle babysitter che vengono aggredite da questo pazzo lucida.
Assolutamente sì, no, mi riferivo diciamo a quelli un po' meno evidenti. Esatto. Poi mi viene da citarne un altro, visto che comunque si parla di Canada e, diciamo, massacri familiari, visto che siamo a Natale, veramente un bel argomento, che è molto più famoso, ma magari qualcuno, non so, se l'è perso fra i meandri della genealogia dell'horror, che è The Brood. Credo che il titolo italiano sia La covata malefica, del grande David Cronenberg. È un film che per il pubblico italiano è un po' meno noto rispetto ai grandi classici del regista canadese, e che contiene qualche elemento che, volendo, è riconducibile sia al Natale sia a Black Christmas, un po' perché è ambientato nella neve, ma gioco forza è in Canada, quindi quasi tutti. Però, scherzi a parte, è un film dove c'è questo forte contrasto fra intimità familiare e appunto questa invasione, questa perturbazione dell'intimità familiare, che porta risvolti malefici e quasi sempre letali.
Sì, e di Black Christmas secondo me è anche estremamente interessante un aspetto a cui ha accennato Eugenio, cioè l'ambientazione collegiale, che poi verrà ripresa da un numero spropositato di altri film, tanto da diventare un cliché, come avrà modo tra l'altro di rilevare con una certa ironia Brian De Palma nell'incipit di Blowout, che crea un film nel film esattamente con quelle caratteristiche, anche se appunto lì siamo nell'ambito del metacinema, però anche questo è abbastanza significativo. E poi c'è anche il fatto importante, come del resto accennava sempre prima Eugenio, che ad essere protagoniste sono delle ragazze e che sono estremamente emancipate e disinibite, che era ovviamente un fattore figlio di quei tempi e anche degli influssi che arrivavano dalla New Hollywood, che aveva sdoganato certi temi e anche un certo tipo di linguaggio. Perché è vero che Bob Clark era canadese e che Black Christmas era una produzione canadese e che per certi versi questo film rappresentava una novità, almeno nel Nord America. Ma è altrettanto vero che Clark fu sicuramente ispirato non soltanto dai film horror europei, ma anche da quanto era accaduto nel cinema statunitense dei primi anni 70. Non so se siete d'accordo.
Sì, io tra l'altro questa cosa della componente sessuale è interessante, perché molti, e questo si ricollega un po' alla società americana, hanno letto nella storia della critica il genere slasher come un genere reazionario, no? Perché spesso nelle trame di questi film ci sono dei ragazzi e delle ragazze molto disinibiti, appunto, molto anche volgari a volte nel lessico, quindi che rompono i valori tradizionali e vanno al di là del buon pensare, che vengono massacrati, mentre solitamente chi si salva è una ragazza per bene, vestita in maniera più elegante, che è un po' più timida dal punto di vista sessuale, e questo ha portato a leggere alcuni lo slasher come un genere reazionario. Io non credo, nel senso che è difficile una lettura di questo tipo, secondo me. La prova sarebbe mettere dei tipici reazionari del Nord America in una stanza e fargli vedere Black Christmas e vedere se lo apprezzerebbero. Io non credo. Però c'è sicuramente la componente politica, e in questo si vede, e la componente di quel cambiamento che da fine degli anni 60 e poi per tutti gli anni 70 è avvenuto nella società americana, e non solo nella società americana ma nella società occidentale, ha generato tra le altre cose anche questo sottogenere cinematografico. L'horror in generale è un film che spesso è puro intrattenimento, ma che a volte sotto l'intrattenimento nasconde della critica sociale molto feroce.
Un po' come avviene nel terzo film di questa sera, che personalmente è forse il primo film che mi viene in mente quando penso al Natale, sarà per l'infanzia, che è Batman Il Ritorno di Tim Burton. Siamo nel 92, abbiamo un grande cast, adesso qualcuno mi tirerà i sassi, ma io lo dico, il più grande Batman di tutti i tempi, cioè Michael Keaton, poi c'è Danny DeVito nel ruolo del Pinguino, Michelle Pfeiffer nel ruolo di Catwoman, Christopher Walken nel ruolo di un businessman, un ricco magnate di Gotham City, di nome Max Schreck, omaggio chiaramente al conte Orlok di Nosferatu, no? L'attore che interpretava il vampiro nel film di Murnau. E dunque critica sociale perché? Perché appunto nella sceneggiatura originale un elemento poi espunto era la fratellanza di Schreck e del Pinguino, cioè dovevano apparire in realtà come fratelli, l'uno ricco magnate appunto della famiglia bene di Gotham City e l'altro scaricato nelle fogne per una deformazione. E qui ritroviamo in Batman in Ritorno due temi ricorrenti della filmografia di Burton, che sono sicuramente un elemento di critica sociale, di satira verso i potentati economici, industriali, e l'altro la solitudine del mostro, che abbiamo, vabbè, un esempio classico in Edward Mani di Forbice, ma più in generale poi troviamo che questa atmosfera natalizia è particolarmente indicata in realtà per far risultare la solitudine di questi personaggi. Abbiamo parlato prima del Babbo Natale trash di Danny Aykroyd, abbiamo parlato di questi poveri, solitari, adolescenti chiusi in una casa, massacrati, e ora parliamo del Pinguino, ma anche delle solitudini degli altri personaggi di questo piccolo grande film, perché vinse anche parecchi Razzie Awards, però diciamo che al contrario di altri questo è invecchiato bene, è un film che si guarda volentieri, una Gotham City fumettosa, ovviamente natalizia, con un'atmosfera malinconica per me degna dei migliori film di Burton. E poi c'è sempre Michelle Pfeiffer, che all'epoca, questo gossip magari non è notissimo, aveva avuto da poco tempo una relazione con Michael Keaton, quindi portando anche sullo schermo una chimica che secondo me è perfettamente visibile nella scena del ballo e del bacio sotto il vischio.
Ma guarda, Rudy, per riagganciarmi a quello che hai detto all'inizio, non solo Keaton anche per me è il miglior Batman personaggio, ma ti dirò che per me anche il Batman di Burton è in generale il miglior Batman che ci sia mai stato al cinema, sia il primo che il secondo. Un Batman che a mio avviso ha anche un pizzico di ironia, non il personaggio, ma intendo ovviamente il film, che è un'ironia che la DC nel nuovo millennio ha completamente perso per strada, lasciando il monopolio dello humor alla Marvel, come ben sappiamo. Voglio ricordare ad esempio la scena iniziale, che per quanto debba essere drammatica, in realtà viene gestita da Burton con un'ironia tale da renderla appunto fortemente umoristica. Quando vediamo il piccolo Oswald, quello che diventerà poi il Pinguino, che si divora il gatto rinchiuso dentro una culla che è in realtà una gabbia. E soprattutto mi ricordo la reazione dei genitori, che è un mix di compostezza e di rassegnazione che finisce per essere fortemente ironica. E poi un'altra cosa che volevo dire sul Batman di Tim Burton, e che a mio avviso è anche in questo caso decisamente memorabile, è il fatto che si tratti di un supereroe diverso da quelli moderni, perché in realtà Batman era semplicemente un giustiziere, possiamo dire molto ben allenato e con i mezzi a disposizione per essere tecnologicamente all'avanguardia nella lotta contro il crimine. E con il tempo questo aspetto è andato un po' perdendosi, perché il mondo supereroistico si è fatto veramente un po' troppo prendere la mano dalla spettacolarità e dall'esagerazione di certe situazioni. Invece, soprattutto nel Batman di Tim Burton, tutto è sempre molto cartunesco, senza contare la caratterizzazione gotica, che soprattutto nel secondo è splendida, e una caratterizzazione anche un po' circense, che del resto soltanto uno come Tim Burton poteva innestare in una storia come quella di Batman.
Sì, io concordo con tutto quello che avete detto. Ho rivisto di recente appunto questo film che non vedevo dall'infanzia. Beh, anzitutto devo dire che da adulti si apprezzano molto meglio alcuni lati, ad esempio il personaggio di Catwoman, ma si apprezza molto anche Michael Keaton, che io non so se sia il migliore Batman, perché io ho un debole per Christian Bale come attore, però Michael Keaton è sicuramente un attore che avrebbe meritato una carriera migliore di quella che poi ha avuto. È stato un po' inglobato forse dal personaggio di Batman, poi ha avuto, dopo Birdman di Iñárritu, un altro breve periodo di successo in cui abbiamo potuto vedere effettivamente le doti recitative di Keaton. Purtroppo speriamo insomma che venga chiamato più spesso il povero Michael, che a noi piace molto tutti e tre a quanto ho capito, e che in questo Batman ci fa vedere appunto quanto sa essere bravo. Dopodiché io faccio un piccolo appunto. Io tra Batman e Spider-Man sono sempre stato del team Spider-Man, no? Sono due eroi, due supereroi che spesso vengono contrapposti perché hanno molti lati diversi. E Spider-Man mi è sempre piaciuto di più per varie ragioni. Però i Batman di Burton sono sicuramente interessanti proprio per quello che diceva già Vincenzo. Cioè il fatto che la DC purtroppo ha un grosso difetto, che è quello di prendersi troppo sul serio. Cioè sta facendo dei film di supereroi, ma sembra che stia raccontando il dramma più importante del secolo. Caratteristica che invece la Marvel non ha. La Marvel sa essere molto più scoppiettante, molto più fumettosa appunto, e molto più convincente alla fine. Questo in tempi recenti. Il Batman di Burton non è così, perché adesso la DC non farebbe mai una scena di Batman in cui il villain esce fuori da un tombino su un'enorme paperella di plastica. Questa grande autoironia, che è che il personaggio di Danny DeVito in persona, ma che tanti personaggi portano con sé in questo film, la stessa Michelle Pfeiffer all'inizio della narrazione, quando ancora non è diventata Catwoman, è quasi una spalla comica inizialmente, riesce a mettere una gioia al di là insomma delle vicende che ti tiene incollato allo schermo, e riesce a passare dei messaggi interessanti, che sono dei messaggi sociali, dei messaggi politici, anche volendo anche qui, senza però commettere l'errore di volersi prendere troppo sul serio, di immergere tutto in un'atmosfera estremamente cupa e densa e pesante, nonostante comunque sappiamo che le atmosfere di Burton abbiano una propria cupezza, ma una cupezza burtoniana, appunto, che
è un
quasi
gotico, è un
londinese.
gotico ironico, direi, un gotico
Certo.
ironico, però bisogna anche forse mettere in conto, diciamo, il passaggio, no? Fra quegli anni 90 ancora così freschi, così naif, e invece magari questi anni 2000 così informatizzati e difficili e globalizzati, e quindi forse è anche normale, ecco, un cambio di ritmo, un cambio di peso specifico in questi film, anche e soprattutto in questi film di supereroi che osano l'impossibile. Comunque, una cosa che ci deve consolare è che il Natale è sempre Natale, anni 90, anni 2000, anni 2010, quindi con gli auguri di buon Natale vi salutiamo qui dalla redazione di Onda Cinema. Un saluto da Rudy Capra.
Da Eugenio, buon Natale a tutti.
E da Vincenzo Chieppa. Ciao, buon Natale.
Lunga vita alla nuova carne.